at any gambling casino, from Monte Carlo to Reno, they tell you that a beginner comes out a winner. Beginner fishing for flounder will catch a 17-pounder. That's what I've always heard and always thought absurd, but now I believe every word. For I've got beginner's luck. The first time that I'm in love with you. Gosh, I'm lucky, I've got beginner's luck. There never was such a smile or such eyes of blue. Gosh, I'm fortunate, this thing we've begun is much more than a pastime. For this time is the one where the first time is the last time. I've got beginner's luck, lucky through and through. 'Cause the first time that I'm in love with you.
Giacomo Agosti, ben ritrovato a Rete 2.
Grazie.
Allora, lei è scrittore, artista, regista teatrale e autore del saggio L'Isola delle Sirene, cultura gay e musical americano, da Busby Berkeley a Betty Grable, per Libreria esatto. Musicale Italiana. Parteciperà anche al convegno internazionale Diventare George Gershwin all'HAC con il suo intervento The King of Jazz e il colore del Technicolor. Questo martedì 16 giugno, quindi domani, dalle 11:15. Il suo intervento fa parte della sezione Gershwin e il cinema. Partiamo proprio da questo evento del convegno, insomma, due giorni dedicati a George Gershwin, unendo prospettive da una moltitudine di settori artistici con relatori internazionali. Perché ancora oggi l'opera di Gershwin suscita e merita un'attenzione così grande?
Ecco, ha usato due verbi molto pertinenti, suscitare e meritare. Io direi che Gershwin è davvero uno dei musicisti americani più completi in assoluto. Ha tante cose che lo farebbero assomigliare ad altri compositori della cosiddetta musica leggera americana della Tin Pan Alley, no? Cioè di quella musica di consumo che era fatta soprattutto per il canto e poi dal canto andava al cosiddetto teatro leggero, all'operetta, al musical, eccetera, eccetera. Eppure, come noi sappiamo, Gershwin aveva delle ambizioni differenti, aveva delle capacità di scrittura musicale differenti per orchestre più grandi, per pezzi appunto sinfonici come i concerti per pianoforte e orchestra, le rapsodie, eccetera, eccetera. Quindi questo che ha sempre fatto di Gershwin un po' questo, anche con definizioni semplici, no? Come dire, il musicista leggero che guadagna un sacco di soldi, che poi cerca di fare il salto e poi tragicamente muore, no? Proprio all'apice della sua carriera, di un tumore al cervello, fulminante, eccetera, eccetera. Tutto questo che poteva restare lì, invece, a 100, non sono ancora 100 anni dalla morte, ma insomma ci stiamo avvicinando, continua a essere interessante. Quindi vuol dire che ci sono tante delle cose che ho appena menzionato, magari con parole superficiali, che oggi le possiamo guardare in modi differenti. Cos'è una musica americana? Cos'è una musica etnica? Cos'è veramente l'America? Immigrati ebrei sull'East Coast? Oppure contatto con la cultura afroamericana? Oppure aspirazione alla grande musica bianca occidentale? E quindi ai francesi, e quindi a Stravinsky, eccetera, eccetera, no? Quindi tutte queste cose. E poi soprattutto, che cos'è questa musica visiva? Quindi Gershwin è un musicista, e quindi, come dire, fatto tradizionalmente per una musica registrata, la musica della radio, la musica del disco, o invece Gershwin anticipa il famoso XXI secolo, quindi una musica per essere vista, no? Quindi teatro, quindi cinema. Ecco. E poi certamente un discorso di merito. Chi ha creato le categorie per la storia della musica? L'Occidente? Ma quale Occidente? Allora Gershwin è meno grande di Ravel, più grande di Ravel, meno grande di Stravinsky, più grande di Stravinsky, e poi in quale posizione lo mettiamo con tutti i musicisti americani suoi contemporanei.
Mi riaggancio alla sua menzione della musica visiva, perché sarà anche il tema del suo intervento. Il film più famoso con le musiche di Gershwin, Un americano a Parigi, è del 1951 ed è un tripudio del Technicolor. Poi lei giustamente nel suo intervento parlerà invece di The King of Jazz, anche lì con un uso particolare del colore, sempre sfruttando le potenzialità del Technicolor nel 1930. E poi un altro lavoro celebre di Gershwin, Porgy and Bess, ovviamente stiamo parlando della versione cinematografica, fu nominata a un Oscar proprio per il miglior colore. Tutte queste corrispondenze tra le musiche di Gershwin e il colore sono un caso oppure ci dicono qualcosa sulla storia del musical?
Lo scopo vero del mio intervento sarà quello di dimostrare che nel sistema cinematografico americano classico, cioè quello della Golden Age, quello che meno male finisce con l'avvento della televisione, quindi più o meno a metà degli anni 50, in realtà Gershwin, lo so che sembra che dico un'eresia, non ha un colore. Quando dico che non ha un colore, che cosa voglio dire? Voglio dire che l'immagine, la riproduzione dell'immagine a colori come noi siamo abituati a vederla nel cinema americano, che è una creazione di un sistema proprio strettamente tecnico di registrazione della luce, comincia a metà degli anni 30. Quindi comincia con, tanto per fare un nome famoso, Via col vento, no? Quello è il cosiddetto Technicolor classico. Allora, Gershwin bene o male muore in quel momento. Il King of Jazz, cioè il film del 1930 che cito prima, è un saggio, diciamo così, di un film rivista, di un varietà musicale, fatto col cosiddetto Technicolor bicromico, cioè un sistema di ripresa della luce che permetteva soltanto alcuni colori e altri no. Le faccio un esempio singolare, la Rapsodia in blu di Gershwin, in questo King of Jazz, è una rapsodia verde, perché il blu non, perché il Technicolor bicromico non poteva registrare il colore blu. Allora, lasciamo stare questo, che potrebbe essere un caso simpatico. Veniamo al dopo. Gershwin muore. Eppure, quando muore, alcune sue song meravigliose sono state messe nelle pellicole in bianco e nero con Fred Astaire. E anche il bianco e nero in realtà è un colore, no? Dobbiamo smettere di considerare in fondo il bianco e nero come un bianco e un nero. C'è un bianco, un grigio perla, un nero, eccetera, eccetera. Allora, lì, secondo me, Gershwin ha un colore in quel bianco e in quel nero, in quelle canzoni meravigliose, appunto, che Fred Astaire canta in Shall We Dance, Voglio danzare con te, Damsel in Distress, eccetera. Dopodiché, cosa succede? Che questi musicisti o muoiono o diventano molto famosi, o l'America inizia a fare i cosiddetti biopicture, cioè i film sulla loro vita. Sono magari vite molto romanzate, ma testimoniano proprio la vitalità di un genere che continua ancora fino ad oggi. Allora, quando si fanno i film sulla vita di Jerome Kern o sulla vita di Cole Porter, che sono i grandi musicisti americani che accompagnano bene o male la vita di Gershwin, questi film hanno un colore perfetto, un colore preciso. Cioè sembra quasi che il Technicolor riesca a centrare il colore della musica di Kern, il colore della musica di Porter. Arriviamo a Gershwin e il biopicture è in bianco e nero. Ma perché? Ma perché la Rapsodia in blu, una volta che puoi farla a colori, me la fai in bianco e nero? Il mio intervento parte da questo, cioè dal fatto che secondo me in realtà, con buona pace dell'americana Parigi di Vincent Minnelli e soprattutto della versione filmica del Porgy and Bess, in realtà la musica di Gershwin ha una tale complessità, ha una tale ricchezza di livelli che non si riesce a prendere con quel colore lì, con quel famoso Technicolor storico. Questo è un po' il senso di quello che voglio arrivare a spiegare nel mio intervento. Le faccio un altro
Sì,
esempio, cara,
prego.
guardi. Secondo me il momento migliore in cui la musica di Gershwin, naturalmente dopo la sua morte, è stata utilizzata per un film famoso americano è Manhattan di Woody Allen, no? Un film, mi pare, del 1980, della fine degli anni 70. Un film in cui le musiche di Gershwin erano dirette da Zubin Mehta, quindi da un grandissimo direttore d'orchestra con una grande orchestra. Io credo che non ci sia stato un atto d'amore più grande da parte del cinema nei confronti di Gershwin come quel film di Woody Allen. Eppure, se lei riguarda quel film è in bianco e nero, non è a colori.
Alla luce di questo, quindi, lei come considera l'impatto del lavoro di Gershwin, in particolare sul musical, sia cinematografico ma anche teatrale? Ci sono delle differenze?
Il musical di Gershwin a teatro, purtroppo fuori da Londra e fuori da New York, sostanzialmente noi non lo vediamo. Cioè, le commedie musicali, le musical comedy fatte come le voleva Gershwin lui in vita, di fatto qua sul continente nei paesi di lingua italiana, non arrivano, sono messi in scena veramente in modo molto molto raro. Invece considero più solido in qualche modo il discorso di Porgy and Bess, e per questo la voglio tenere distante, perché in quel caso abbiamo una scrittura fatta per una sorta di opera lirica, quindi l'opera lirica è un suo sistema anche per noi europei del continente più facile da vedere, più facile da masticare. Allora io le potrei dire che non c'è un Porgy and Bess sostanzialmente che non venga bene. Io l'ho visto alla Scala già 2 volte e ricordo sempre degli allestimenti che funzionavano molto bene. Quindi dove probabilmente abbiamo dei soggetti particolari, abbiamo una struttura musicale, una scrittura musicale particolare, la cosa funziona. E quindi il film di Mamoulian Su Borgen Bess diventa un film che sta assolutamente in piedi. Dove invece abbiamo un vecchio modo americano, un modo più fantastico, un modo più trasfigurato di riconoscere, di rileggere la musica di queste persone, allora abbiamo quelle strade alterne e differenti delle quali parlavo prima, quelle cioè che contemplano anche il bianco e nero e non soltanto il colore.
Allora, oggi, per i musical moderni in produzioni contemporanee, si vede ancora un'influenza del lavoro di Gershwin oppure nel frattempo si è un po' dispersa?
No, io credo che l'eredità è ancora molto viva. Se non ricordo male, per esempio, dell'Americano a Parigi hanno fatto comunque delle versioni musical, almeno nei paesi di lingua inglese. E Girl Crazy o Crazy for You, come lo si vuole chiamare, viene ripreso anche tra il West End e Broadway. Inoltre, Gershwin si sente tanto in concerto, questo sì, l'ho sentito anch'io all'ACNO molto tempo fa, l'Americano a Parigi. Io credo che questa modernità di Gershwin sia anche legata a questo tentativo di fare una musica per gli afroamericani o di accogliere qualcosa del ritmo degli afroamericani. Non a caso tanti dei più grandi interpreti delle canzoni di Gershwin, poi nella storia del disco, nella storia delle registrazioni, sono state persone appunto afroamericane come Ella Fitzgerald, no? Quindi c'è un modo di cantare, una possibilità di far combaciare una specie di lamento gershwiniano con quella tradizione un po' del sud degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, che noi poi colleghiamo con quel canto afroamericano. Ecco, io penso che quella cosa lì, davvero questo tipo di caratteristica, sia una caratteristica che è ancora molto molto forte, così come è forte quella dimensione più intellettuale della sua musica, quella dimensione più aggiornata all'avanguardia europea. Ripeto, è un'eredità ingombrante quella di Gershwin, che non si lascia ridurre a un unico genere, e in questo è assolutamente straordinaria, ed è un'eredità anche, non dimentichiamocelo, condivisa con quel fratello Ira, che era il librettista delle canzoni per i suoi musical e che poi, morto Gershwin, si è messo a lavorare con altri grandi musicisti, come Kurt Weill, per esempio.
Quindi un'eredità ancora molto attuale e verrà anche, diciamo, assaggiata dal pubblico alla fine del convegno. La ringrazio e la saluto, Giacomo Agosti, e alla prossima. E
Benissimo, grazie molte.
tra poco riprendiamo a parlare proprio da qui, con Greta Panettieri, cantante che al convegno porterà agli spettatori Gershwin attraverso la sua voce. Abbiamo salutato Giacomo Agosti, uno dei relatori del convegno Diventare George Gershwin, e passiamo alla prossima relatrice, Greta Panettieri, benvenuta.
Grazie, grazie mille, grazie per avermi ospitata.
Lei è cantante, musicista, compositrice, ricercatrice in ambito musicale, autrice del saggio La voce nel pop e nel jazz, guida discografica a 100 canzoni imperdibili per Mimesis e mercoledì 17 giugno anche lei partecipa al convegno internazionale Diventare George Gershwin all'ACT di Lugano
Esatto.
e in due vesti diverse, quindi prima con l'intervento Gershwin e la voce, una storia d'amore senza fine, nella sezione tematica La prassi esecutiva, che inizia alle 11 e un quarto, e poi in seguito la sera alle 18 e mezza come cantante, al fianco del Catfish Row Ensemble e del quartetto d'archi di Duccio Belluffi. Eseguirete delle musiche di Gershwin arrangiate da Giampaolo
Esatto.
Testoni. Quindi, chi meglio di lei per spiegarci il tipo di canto particolare richiesto dai brani di Gershwin?
Le composizioni di Gershwin sono talmente belle che in realtà anche una voce terribilmente naturale andrebbe comunque benissimo, perché appunto la forza delle composizioni gershwiniane è proprio nella bellezza e nell'equilibrio di melodia e parole, per cui diciamo che non c'è bisogno di grandi trucchi per cantare bene questi brani. Sicuramente in originale le musiche di Gershwin sono pensate per il musical, per cui sicuramente una voce più impostata. Poi ovviamente tutta la storia del jazz ci ha insegnato che appunto queste canzoni hanno un potenziale talmente vasto che qualsiasi interpretazione potrà rendere merito e giustizia alla bellezza della melodia.
Lei menziona la storia del jazz, quindi mi ci riaggancio subito, perché il lavoro di Gershwin ha regalato a questo mondo molti standard. Quindi inizio col
Assolutamente.
chiederle come si definisce uno standard e poi come lo sono diventate le canzoni di Gershwin.
Uno standard, diciamo che all'epoca, ovviamente qui parliamo sempre di, siamo tra gli anni del 925 fino a poi Gershwin è morto nel 37, per cui questo è il range temporale. E all'epoca era veramente di uso, quando un brano diventava famoso, che venisse inciso da praticamente tutte le star del momento, per cui una canzone per diventare uno standard doveva avere un minimo, che so, di 100-200 incisioni nell'arco dei primi anni dalla sua uscita. Poi ovviamente qui stiamo parlando di brani che invece nella storia del Novecento hanno ricevuto anche migliaia di incisioni, per cui, però diciamo che per entrare nel Great American Songbook una canzone doveva avere un minimo numero di incisioni. A quel punto diventava uno standard.
E quindi immaginiamo che Gershwin, se insomma ha ricevuto diverse incisioni, diverse interpretazioni, ha anche avuto un
Tantissime,
impatto,
sì,
ecco, ha
assolutamente.
anche avuto un impatto sulla carriera di vari cantanti e in generale sulla storia del jazz durante il
Assolutamente,
Novecento. Ecco.
assolutamente. Per esempio, prendiamo l'esempio di Ella Fitzgerald, che è sempre stata una grandissima interprete del jazz. Quando poi Norman Granz, che è stato il produttore storico, un visionario, insomma, un personaggio molto importante per la carriera della Fitzgerald, ma anche di altri musicisti, penso Oscar Peterson, insomma, moltissimi altri, e lui ebbe l'idea di far registrare ad Ella questi che sono dei songbook dedicati, quindi degli album monoautoriali, quindi tutto Gershwin, tutto Cole Porter, eccetera, eccetera. Diciamo che il songbook di Gershwin sicuramente sancì quello che poi fece di Ella la Lady of Song, no? Quindi ha cambiato anche la reputazione di Ella Fitzgerald, facendola diventare una star della popular music a 360 gradi, quindi non solo relegata all'ambiente prettamente jazzistico, ecco.
E da Ella Fitzgerald allarghiamo un po' tutte le voci jazz, perché il suo intervento al convegno si intitola Gershwin e la voce, una storia d'amore senza fine. Qual era questa
Esatto.
passione di Gershwin per il canto?
Sicuramente Gershwin aveva un talento veramente innato per il bello, per le melodie che riuscissero a suscitare emozioni. Le melodie di Gershwin ti entrano dentro, riescono a farti emozionare, a far provare, a immaginare, a sognare. Insomma, è sicuramente un compositore particolarmente empatico e particolarmente bello da cantare. Cioè, banalmente, Summertime regala sempre grandi emozioni e grandissima soddisfazione, non so come dire. Per cui, in effetti, negli anni Gershwin continua ad essere uno degli autori storici, diciamo così, tra i più apprezzati, i più omaggiati e i più incisi proprio per questo. E al convegno ascolteremo veramente versioni disparate, insomma, interpretazioni dal rock alla musica, diciamo anche così, psichedelica volendo, fino al jazz contemporaneo, interpretazioni più rarefatte. Gershwin è stato interpretato da artisti country, insomma, è veramente un autore che continua a ricevere moltissima attenzione proprio grazie a questa ricchezza di repertorio che ha lasciato dietro di sé.
Una ricchezza di repertorio da cui però, magari non lei direttamente, ma da cui è stata fatta una selezione per comporre la
È
scaletta.
stato
Esatto,
difficilissimo,
come avete composto
infatti.
la scaletta di mercoledì sera?
La scaletta, diciamo che ovviamente sono quasi tutti brani molto famosi, e poi ci siamo concentrati, abbiamo voluto mettere un pochino l'occhio su quest'opera meravigliosa che è Porgy and Bess, quindi tutto il finale di repertorio dedicato a Porgy and Bess, e vi faremo ascoltare insomma delle arie veramente meravigliose e non tutte famosissime, almeno per chi non è così esperto del repertorio gershwiniano, però insomma sono tutti pezzi importanti e che sono stati interpretati a loro volta da tutti i maggiori interpreti della popular music e del jazz e anche della vocalità classica, perché poi Porgy and Bess è un'opera vera e propria, per cui in realtà ci sono anche molte versioni operistiche. Penso a Leontine Price, che è stata una grandissima soprano, e ci sono le sue versioni anche discografiche di Porgy and Bess, che sono incredibilmente belle.
I brani che eseguirete sono nell'arrangiamento di Giampaolo Testoni. Che lettura dà
Esatto.
dei brani di Gershwin?
Sicuramente arrangiare per quartetto d'archi è una delle sfide più importanti per un compositore, per un trascrittore, quindi ascolterete sicuramente delle versioni diverse, molto dense per così dire, però altre sì, insomma, meravigliose, perché comunque il quartetto d'archi, la purezza del suono del quartetto d'archi. E di soltanto voce e quartetto, insomma, credo che sia un lavoro di trascrizione molto interessante, molto curato, molto anche particolare, per cui, insomma, poi aspettiamo di sentire la risposta del pubblico dell'HAC a Lugano.
E in effetti l'associazione tra quartetto d'archi e voce non è comunissima nel jazz, quindi come si può con questa formazione un po' inusuale affrontare invece un classico del jazz come Gershwin?
Diciamo che Gershwin è sempre stato comunque un grandissimo amante sia della musica classica, lui aveva comunque un'educazione classica e amava moltissimo anche il jazz, per cui diciamo che l'idea è proprio questa di far confluire questi due generi, che peraltro il jazz, diciamo così, no? È la musica classica, come diceva Duke Ellington, è la musica classica della storia afroamericana, per cui in realtà, filologicamente io credo che sia molto corretto e è un progetto innovativo sicuramente. Quindi l'idea è proprio di fare una cosa diversa e di riuscire a far unire questi due mondi attraverso un quartetto classico e un'interpretazione con anche delle improvvisazioni proprio caratteristiche del jazz. Quindi, insomma, sembra un'operazione ben congegnata, ecco.
E d'altra parte coerente anche con il tema del convegno, che è proprio la poliedricità, la capacità di sconfinare tra generi e arti
Esatto, esatto.
diverse. Ho un'ultima domanda per lei,
Sì.
abbastanza doverosa, magari ha già accennato
Sì.
qualche brano che lei ama, ma qual è la sua canzone di Gershwin preferita?
Qui non ti posso rispondere perché ogni prima nota penso questa è la mia preferita, poi la prossima questa è la mia preferita, questa, non c'è. Ogni canzone è un mondo a sé e ha delle sue cose meravigliose, quindi ecco, questa è la mia risposta. Si può amare molteplici cose contemporaneamente.
Perfetto, allora Greta Panettieri, io la ringrazio.
Assolutamente, un piacere. Grazie, grazie a voi per l'ascolto e vi aspettiamo mercoledì.
E giustamente quindi ricordiamo l'appuntamento all'HAC di Lugano il 16 e il 17 giugno, il convegno internazionale Diventare George Gershwin, con numerosi appuntamenti a partire dalle 9:30 del mattino fino al concerto di chiusura, entrambi i giorni alle 18:30. Ovviamente con le musiche di George Gershwin.
Got a little rhythm, a rhythm, a rhythm that pitter-pats through my brain. So darn persistent. The day isn't distant when it'll drive me insane. Comes in the morning without any warning and hangs around me all day. I'll have to sneak up to it someday and speak up to it. I hope it listens when I say. Fascinating rhythm, you've got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flivver. Each morning I get up with the sun, start a hopping, never stopping to find at night no work has been. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off? Decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the gal I used.
once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away?